Eccoci carissimi, che siamo qui di nuovo e così vi rincontro un'altra volta ancora. Di settimana in settimana stiamo andando verso la Pasqua di Gesù. Siamo a metà strada, sapete, circa. Sono più o meno 20, 23 giorni, 25 per chi si raduna verso la fine della settimana, da quando abbiamo iniziato questo percorso. Nuovo percorso di grazia perché è un'altra quaresima che stiamo vivendo. Pensato di farvi sentire e di commentarvi brevemente una parte del capitolo 9 di Luca, anzi, capitolo 9 di Luca, dal versetto 10 al versetto 25, ve ne faccio sentire una parte. Praticamente un po' come se fosse la metà, non vi dico neanche gli spezzoni che adesso vi faccio sentire. Comunque fa parte di questa pagina di Vangelo. Perché questa parte così? Perché risponde un po' anche al mio ritorno dal Kenya. Cioè da Nairobi. Avevo pensato di farvelo avere quando ero là in periferia, Nairobi, nelle baraccopoli, ma poi dopo, un po' forse la pigrizia, ma anche proprio l'ambiente e il tempo mi è sfuggito. Ecco allora il brano. Al loro ritorno, gli apostoli raccontarono a Gesù tutto quello che avevano fatto. Allora li prese con sé e si ritirò in disparte verso una città chiamata Betsaida, ma le folle vennero a saperlo e lo seguirono. Egli le accolse e prese a parlare loro del regno di Dio e a guarire quanti avevano bisogno di cure. Il giorno cominciava a declinare e i 12 gli si avvicinarono dicendo: «Congeda la folla perché vada nei villaggi, nelle campagne dei dintorni per alloggiare e trovare cibo. Qui siamo in una zona deserta». Gesù disse loro: «Voi stessi, date loro da mangiare». Un giorno Gesù si trovava in un luogo solitario a pregare. I discepoli erano con lui ed egli pose loro questa domanda: «Le folle, chi dicono che io sia?» Esse risposero: «Giovanni il Battista, altri dicono Elia, altri uno degli antichi profeti che è risorto». Allora domandò loro: «Ma voi chi dite che io sia?» Pietro rispose: «Il Cristo di Dio». Egli ordinò loro severamente di non riferire ad alcuno. «Il figlio dell'uomo, disse, deve soffrire molto, essere rifiutato dagli anziani, dai capi dei sacerdoti e dagli scribi, venire ucciso, risorgere il terzo giorno. E chi vuol salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia la salverà. Infatti, quale vantaggio ha un uomo che guadagni il mondo intero, ma perde o rovina se stesso?» Ecco, mi è parso opportuno darvi questo brano di Vangelo. E sì. Al loro ritorno gli apostoli raccontarono a Gesù tutto quello che avevano fatto. Un po' vi ho raccontato, almeno una parte di voi hanno sentito un po' di racconto durante l'omelia, chiamiamola così, di domenica. Più che omelia, la seconda parte è stata proprio un racconto. E è veramente così significativo, come dire, se la parola ci sta, interessante, quello che ho visto con i miei occhi, che ho provato anche con i miei sentimenti, che in qualche modo ho proprio anche toccato con le mie mani. Certamente ciò che ho calpestato con i miei piedi, ciò che ho assaggiato con la mia bocca, sì, e fa proprio aprire così lo sguardo e incontrarvi uno ad uno, ma con un qualche cosa che davvero va oltre abbracciando proprio ognuno di voi, ma va oltre quel po' che capisco, conosco di voi, forse di qualcuno proprio non conosco neanche niente, un po' come quando ho incontrato questa gente, queste persone, queste folle in queste baraccopoli, veramente proprio così, eh? E le folle vennero a saperlo e lo seguirono, le accolse e prese a parlare loro del regno di Dio. Credo che sia la cosa vera, unica, quella che ci rimane possibile da fare alle folle che ci è dato di incontrare. Forse sono i tuoi amici, sono i tuoi compagni di scuola, sono i tuoi familiari, queste persone che ti è dato di incontrare, di accogliere, come ho sentito io proprio di incontrare queste persone in mezzo a queste viuzze, piccole, passaggi, tra le baraccopoli, e annunciare e dire: vedete un po' in quale modo il regno di Dio. Avete ancora in mente, no? Il cieco nato, Gesù che fa questo atto di carità, questo gesto di grande amore, quello di dargli la vista, di dargli la possibilità di vedere. E di vedere non solo con gli occhi del volto, ma di vedere anche proprio con gli occhi dello spirito, con gli occhi del cuore, con gli occhi della fede, grazie alla sua premura, al suo atteggiamento, al gesto che gli ha fatto. E credo è così anche da parte nostra. E poi dopo viene la voglia di raccontarmi, verrebbe la voglia di raccontarvi tante cose, ma vi sollecito ad avere gesti e atti proprio di attenzione, di premura, di carità. Cioè di dare luce, e questa luce viene compresa, sapete, attraverso i gesti buoni o gli sguardi buoni o un buon modo di fare, ricco della luce del Signore Gesù, che ci è dato di incontrare e che vi è dato di incontrare anche ora, in quest'ora di preghiera, di invocazione dello Spirito, di lode del Signore e anche di supplica. Sì, Gesù ha davanti a sé, come poi anche i suoi 12, questa folla, fra l'altro, no? Lo consigliano di salutarli e di congedarli, ma Gesù ha questa risposta, fa impressione, no? Voi stessi, date loro da mangiare. Don Oreste ebbe l'invenzione di quel libricino che si chiama Pane Quotidiano ed è la parola di Dio. In certo qual modo macinata, ruminata dalla vita, dai suoi occhi, dal suo cuore, e allora anche i suoi commenti sono di aiuto. Guardate, proprio così, proviamo di dare da mangiare coloro che ci stanno attorno, quelli che ci è dato di incontrare. Cerchiamo noi, veniamo invitati da Gesù, voi stessi, date loro da mangiare, con quella parola che è pane, con quella parola che è consolazione, che è luce, che è richiamo, che è speranza, che è togliere le persone dallo scrupolo, dal senso di colpa, dalla gioia, dal bisogno di seguire e di conoscere Gesù. Ancora dice questa pagina del Vangelo che un giorno Gesù si trovava in un luogo solitario a pregare. Oh, quanto è insistente nel Vangelo, ma anche già solo in questa pagina, questo atteggiamento di relazione con Dio, con il Padre, che ci sollecita anche ognuno di noi a fare altrettanto, no? Insieme all'altro, quello di dover dare da mangiare. E sì, ci ha chiesto di dare noi da mangiare alle persone, come già ho un po' detto, ma anche questo, proprio questo incontrare Lui, il Signore Dio, nel luogo più solitario che abbiamo, che è la parte intima del nostro cuore, nell'intimità del nostro cuore. E lì lo possiamo proprio lodare e pregare, anche proprio quando siamo in mezzo alla gente. Non mi è mai capitato proprio di pregare il Signore e di dirgli qualche cosa mentre sei lì in colloquio con un altro, o sei lì che stai facendo i tuoi lavori: oh Gesù mio, dammi un aiuto, dammi una mano, fammi vedere qui come fare. Senti questa persona cosa mi dice, cosa ti dice, come dirgli un'altra parola. E allora è questo colloquio con lui, in questo luogo solitario che è il proprio cuore, lì possono venire fuori le intuizioni più vere, più profonde, non solo di lode, di preghiera, ma anche proprio di relazione, di ciò che diventa necessario, opportuno dire all'altro, alle folle, alle persone. Chi vuol salvare la propria vita la perderà. Oh, che tentazioni che è questo, no? Ho visto proprio in questi giorni passati che ci sono proprio questi ragazzi, questi giovani, che ci hanno dato retta a questa considerazione e disposti a perderla, almeno a perdere diversi mesi, qualche anno, che poi non è mica persa, è offerta, è data. Quando si ama la vita la si perde, cioè la si offre, la si dona. E per un certo verso nell'amore la vita sempre si perde, no? Fateci caso. Ma è proprio lì che se la si ritrova, chi perderà la propria vita per causa mia la salverà. Eh sì, dove c'è un atteggiamento di donazione, di gratuità, di bene per l'altro, si recupera e si salva anche la propria vita, oltre che dare un gusto di vita a chi è c'eri dinanzi. E poi quale vantaggio ha un uomo che guadagna il mondo intero ma perde o rovina se stesso, lo vediamo benissimo, no? Attorno a noi, gli uomini che fanno rumore per la loro ricchezza, per il loro potere, per la loro bellezza, per le loro bravitù, prettamente e solamente proprio così, umane, per se stessi e basta, e poi dopo passano. E proprio si perdono, vengono perse anche addirittura nella memoria, mentre invece proprio nel Signore Gesù ho visto proprio, mi hanno ricordato volti di persone, quei ragazzi che ho incontrato lì nelle baraccopoli, che rimarranno per sempre, no? Nella memoria. E credo che questo vada fatto. E vada tenuto conto, vada fatto anche da parte nostra, proprio il mettere in risalto ciò che è duraturo, ed è duraturo ciò che è bene, ciò che è buono, ciò che è bene, ciò che è buono. Ho visto tanti volti, sapete, e ho visto tante baracche di lamiera, come già vi avevo un po' raccontato domenica. Le baraccopoli che portano il nome Soweto sono diverse, tre o quattro da 10.000 luna, le altre dove c'era il Coracoccio, dove c'era Alex Donatelli da 100.000 e poi l'altra più grande ancora da 500.000, poi l'altra più grande ancora da 1.000.000 e lì proprio sotto a quella distesa di queste lamiere li intravedevo, no? E ancora intravedo volti, storie, fatiche, anche gioie, ma spero un po' sì, ma senz'altro, ma anche tanta sofferenza, tanta tribolazione, tanta umanità, eccoci, tanta umanità, tanta umanità. Come dice il cieco nato, ma quell'uomo che mi ha messo il fango sugli occhi e poi ha detto va alla piscina di Siloe e lavati e poi ho cominciato a vedere quell'uomo si chiama Gesù, sì, ogni uomo si chiama Gesù, ogni uomo sai si chiama Gesù e garantisce, ci dà la sua presenza, garantisce e ci dà la presenza di Gesù. Oh, come bello, allora pensare e considerare un po' tutte queste cose, vedi un po', per sentirvi così in animo di raccontarvi le cose della vostra fede, come ogni volta che vi radunate assieme fate, e anche poi per portare questa presenza di voi, quale garanzia che il Signore c'è, è vivo, ama, con le persone che incontrerete. Di un po', allora, questa parola che vi ho fatto sentire, che andate considerando, cosa ti dice questa parola del Vangelo e di Gesù?